Ma grazie a te, Reinaldo, grazie a voi.
Siamo in diretta puntualissimi. Oggi abbiamo voluto fare gli svizzeri e siamo in diretta sulla pagina di identità e territorio. E in questo momento partiranno già tutte le cose possibili e immaginabili, mi auguro, o almeno delle condivisioni sulla pagina. Intanto tutti coloro che si collegheranno siete pregati di digitare in questo momento, vedo che devi abbassare il volume, digitare sul tasto condividi, eccoli subito le frotte, le orde barbariche di nostri video telespettatori. Ecco Marcello, Stefania, buonasera, buonasera a tutti. Arrivano anche i primi segnali, penso che ci sentiate bene. Quindi Gianluca, Luca, un saluto da Trieste, arrivano già tutti quanti pronti, quindi presumo che siamo veramente in diretta con buoni risultati. Ciao Loris, ciao Silvia. Allora, questa sera abbiamo un appuntamento doppio, è la prima diretta di Identità e Territorio che non si occupa di una sola opera libraria, ma se ne occupa, questa volta non lasciamo, ma raddoppiamo. Quindi abbiamo Marco Scatarsi come rappresentante di un'opera importantissima, edita da Passaggio al Bosco, che è Essere Comunità, e oltre a lui, alla sua destra, abbiamo, lo conoscete tutti, Reinaldo Graziani, che rappresenterà, sempre edito da Passaggio al Bosco, un'altra opera importantissima, che è La guerra rivoluzionaria, scritta dal padre Clemente Graziani. Allora, io per ovvie ragioni di importanza, per ovvie ragioni di simpatia anche nei confronti del pubblico che ci sta seguendo, limiterò al massimo la mia presenza, lasciando agli ospiti la possibilità di fare un ping pong sulle loro opere, quindi brevemente, e poi so già che questi due grandi, come li vogliamo chiamare, questi due ragazzi allo stesso tempo, perché Reinaldo magari non è più a livello di età un ragazzo, ma di mentalità sempre, si rimpalleranno e si inseguiranno dal punto di vista dei contenuti, e quindi io non vi tedio oltre, ma mi costantizzerò, farò tipo Maurizio Costanzo e imbocco dentro solo per consigli per gli acquisti. Ok? Quindi, se vogliamo iniziare con il più giovane, io inizierei con Marco.
Bene, grazie Emanuele, grazie per lo spazio, per l'organizzazione della serata e per aver permesso che questi due libri potessero in qualche modo prendere vita stasera, anche se attraverso il canale virtuale che questo tempo ci impone in questo momento. Inizio facendo così un rapido riassunto di quelli che sono i motivi che mi hanno spinto a pubblicare e in uno dei due casi a scrivere queste due opere. Stasera ricopro un po' il doppio ruolo di autore e editore, editore di entrambi i testi, autore di uno dei due. Essere comunità nasce dalla necessità militante formativa di offrire delle linee di vetta, degli spunti che potessero in qualche modo essere raccolti da quelli che io considero i miei simili, da tutti coloro che in qualche modo hanno intrapreso la battaglia che io ho fatto mia molti anni fa e che condivido con la mia comunità militante di appartenenza, che è quella di Casa G. La guerra rivoluzionaria è un testo che ho voluto a tutti i costi riscoprire e rieditare, e ringrazio nuovamente Reinaldo per aver permesso che questo testo tornasse nelle mani dei militanti e dei lettori, perché ritengo che sia prezioso e importante. In primis perché racconta, seppur indirettamente, un momento storico particolare, racconta l'epopea che si è vissuta in Algeria in un momento storico particolare, racconta l'humus culturale che in qualche modo ha animato una generazione e offre, cosa molto attuale, uno spiraglio sull'attualità. In primis perché ci rammenta qual è il senso della guerra rivoluzionaria, o meglio, della volontà di creare quella controguerriglia che fu effettivamente portata avanti, ad esempio, dall'OAS in Algeria, ma che oggi potremmo applicare culturalmente contro i demoni del pensiero unico. E poi perché, in conclusione, in perfetto stile ordinovista, si offre l'esempio di un individuo, di un uomo differenziato che in qualche modo interiorizza la grande guerra e quindi la guerra rivoluzionaria dentro di sé. E questo è un messaggio che non è né vecchio né nuovo, è semplicemente eterno perché si pone al di là dello spazio e del tempo. Con Essere Comunità, che vado brevemente a inquadrare prima di lasciare la parola a Rainaldo, abbiamo, e dico abbiamo perché quando presento questo testo parlo sempre al plurale, mi ritengo autore fino a un certo punto, io ho semplicemente raccolto e messo insieme un qualcosa che mi precede e che spero mi succederà. Ho quindi inserito in questo solco la mia esperienza e ho messo insieme degli orientamenti che non sono miei, ma appartengono evidentemente al pantheon di riferimento nella nostra visione del mondo, della nostra Weltanschauung. Ho ritenuto opportuno scrivere questo libro con la massima umiltà perché ritenevo e ritengo che la parola comunità sia effettivamente abusata, ma troppo poco spesso indagata nel profondo. Ho quindi cercato in qualche modo di discernere, di comprendere, di tirare delle linee di demarcazione tra ciò che appartiene alla dimensione della comunità e ciò che invece ovviamente le è avverso, estraneo e contrario. E ho compreso, anche scrivendo il libro, anche documentandomi per scrivere il libro, che effettivamente la comunità che io ho sempre vissuto in termini militanti e politici è, se vogliamo, già di per sé un antidoto rispetto alla stragrande maggioranza dei problemi che attanagliano l'attualità. È già di per sé una risposta a buona parte dei danni che noi siamo costretti a subire quotidianamente. Comunità è il luogo del dono, laddove la società è il luogo dell'interesse, riprendendo la dicotomia che Tonnis ci ha trasmesso sul finire dell'Ottocento e che poi ha posto le basi della sociologia moderna. La comunità è organismo, laddove la società è meccanismo. La comunità è spontaneità, laddove invece la società è fondata sulla logica contrattuale. La comunità è la faccia laddove la società è la maschera. La comunità è la reciprocità laddove la società invece è la linearità dei rapporti, delle relazioni, di tutto ciò che concerne la nostra quotidianità. La comunità è identità laddove la società è anonimato. La comunità è luogo vivo, caloroso, forte, laddove invece la società è non luogo, virtuale, grigio, anonimo, ripetibile. La comunità è fondata sui legami, laddove invece la società è fondata sulla sommatoria degli atomi individuali. Ci sono nella comunità quelle radici profonde che ci pongono già in divergenza rispetto al cosiddetto mondo moderno, alla società liquida, al mondo che noi siamo costretti ad affrontare e nel quale abitiamo pur non appartenendovi. E quindi ho ritenuto opportuno cercare di puntualizzare questi aspetti, di inserirli all'interno di una serie di argomenti che si connettono all'attualità che noi affrontiamo quotidianamente da militanti e da uomini, e poi ho cercato, nella seconda parte del testo, di analizzare quel tipo di comunità che più ci appartiene e che più ci interessa, la comunità militante, perché di comunità o presunte tali ce ne sono molte. Quella che ci interessa di più è la comunità militante. La nostra evidentemente è una forma particolare di comunità, è una forma di combattimento che ci porta in qualche modo in prima linea nell'affrontare i problemi che abbiamo di fronte. E quindi quali sono gli elementi della comunità militante che dopo vedremo e che la contraddistinguono, la caratterizzano, la mettono in moto e la organizzano affinché possa affermare appunto quel terzo elemento di riferimento, la visione del mondo, le idee che animano appunto il sodalizio di cui stiamo parlando. Dopo questa breve panoramica, io cedo la parola a Reinaldo, lo ringrazio e ascolto il suo suggerimento, il suo intervento.
Grazie. Questa sera c'è un incontro tra un mezzo toscano e un toscano vero. Io sono mezzo toscano. La mia mamma è nata a Torrita di Siena. Non è facile parlare con i toscani. I toscani non sentono ragioni, hanno proprie ben riconoscibili idee e con questo, quando Marco ha detto qualcosa che mi precede e che mi succederà, nel suo libro l'ha introdotto con una frase che noi, per una fatalità, per un destino, con una ricorrenza e una cadenza perfetta ogni 20 anni, questa frase ritorna ed è la frase di un toscano appartenente alla mistica fascista, Berto Ricci. Il libro di Marco inizia con questo cappello introduttivo e riassuntivo anche di quello che puntualmente ogni 20 anni noi, se dovessimo fare dei rapidi bilanci, potremmo riscontrare. E quindi ha deciso di introdurre la sfida comunitaria, pagina dove è scritto sfida comunitaria, con questa frase: c'è in Italia un po' di gente giovane, e cominciano ormai a conoscersi e a contarsi, che non si sente nata a far da fedelissimo a nessuno, che saggia, sonda, sposta la visuale, rasenta a volte l'eresia e preferisce lo sbagliarsi al dondolarsi tra gli agevoli schemi, che parla un linguaggio proprio e ha proprie ben riconoscibili idee, che considera il presente unicamente in funzione del futuro, che ha buone gambe e una tremenda voglia di camminare. Questa frase 20 anni fa era sull'uscio della cascina Pedretti, in una dimensione di un cartello di 4 metri, 3 metri e mezzo per 2. E fummo felici quando ce lo rubarono, perché si vede che piaceva così tanto, che ha iniziato a circolare, e ogni 20 anni questa frase ritorna, e non è una delle bellissime o tra le tante bellissime frasi che chi ci ha preceduto e chi ci succederà avrà modo di o ha avuto modo di leggere, ma è un vero e proprio simbolo, è un sunto di ciò che siamo, di ciò che eravamo e di ciò che saremo. Come vi dicevo, nelle mie vene scorre del sangue di Roma, ma anche quello toscano. E questa frase l'ha scritta un fiorentino. E Roma fa sempre un certo effetto. Ovunque nel mondo, se c'è chi non sicuramente non ha questo complesso di Roma, sono i fiorentini e più in generale i toscani. E questo a volte, ed è un errore, potrebbe anche renderli non simpatici o poco malleabili. Il fatto che siano poco malleabili è una virtù, e il fatto che possano apparire poco simpatici è un errore. È il loro modo di porsi che è diretto, così come è diretto Berto Ricci quando scrive ciò che scrive, così come è diretto Alessandro Paolini, e non vado oltre. Però ogni volta che ascoltiamo un toscano vi suggerisco di fare mente locale alle radici e alle tradizioni culturali che per secoli e secoli, io direi addirittura millenni, li caratterizzano, perché altrimenti si creano delle sciocche e stupide pregiudiziali solo per un fattore culturale che invece è importantissimo. Fatto salva questa premessa, vi devo dare una brutta notizia. Io ritornerò e vi parlerò della guerra rivoluzionaria, ma non posso farlo questa sera. Non lo posso fare per rispetto in primis alla figura di Clemente Graziani. Per quale motivo? Perché questo testo di Marco Scatazzi, non per conto di una comunità militante cui egli appartiene, è un testo di tale importanza che Clemente Graziani non avrebbe avuto piacere di togliere del tempo assolutamente prezioso e proficuo per parlare di un saggio che peraltro non volle aggiungere agli atti di un convegno. E quindi vi lascio non solo con quella piccola curiosità, del resto sono dai primi anni 60 ad oggi, ne sono passati 60 di anni, e si può aspettare un giorno, una settimana, quando Marco ed Emanuele vorranno parlare di questo testo, io ci sarò, ma in questa sera vorrei dedicarla, per non venire meno ad un impegno e a quell'impersonalità attiva che ci deve caratterizzare tutti, a questo testo Essere Comunità, perché è un testo diverso da tantissimi altri, comunque importanti, comunque fondanti, comunque fondamentali. Questo testo è una cartina di tornasole, è scritto con quello stile elementare che trasuda autenticità. È la rappresentazione, potenziale rappresentazione di ognuno di noi. È un testo che va oltre l'aspetto di carattere editoriale. E quando abbiamo acquistato qui le copie della guerra rivoluzionaria, e per spirito di partecipazione ho chiesto che fossero spedite anche altre opere di Passaggio al Bosco, Marco mi chiese quale vuoi, e io, sfogliando rapidamente i titoli, ho detto guarda, Essere Comunità. Ebbene, da quando le ho ricevute, chiunque mi abbia chiesto la guerra rivoluzionaria, tra cui anche gli amici dell'Umbria che ci stanno forse ascoltando, ho detto no, non te lo do se non prendi Essere Comunità. Per cui, al prezzo di Essere Comunità, io ho poi donato la guerra rivoluzionaria. Ma se l'avessero voluta acquistare da sola, non l'avrei fornita, perché se rifiuti un testo del genere, non ti serve leggere altri testi di chi che sia. E questo è un concetto così importante che quindi fa capire il perché, e spero di non che nessuno resti deluso se io sono stato sufficientemente chiaro, altrimenti mi scuso di ciò, ma ritengo di fondamentale importanza parlare del testo di Passaggio al Bosco e della comunità di Passaggio al Bosco. Io faccio parte di molte comunità ed in particolare faccio parte di quelle comunità i cui appartenenti ritengono il sottoscritto estraneo alle loro stesse comunità. È paradossale, ma probabilmente sviluppando proprio questo dialogo con Marco sul concetto di comunità, si potrebbe arrivare poi alla fine a comprendere che senso ha quanto io ho appena affermato. E Marco ha elencato in una maniera molto veloce solo una minima parte di quelli che sono degli aspetti. Non si è voluto dilungare e il nostro compito è quello magari di stimolarlo a fare ciò. Fuori dal nostro cosiddetto entourage o microcosmo o arcipelago, chiamatelo come volete, dove ci sono si possono raccogliere i consimili, il concetto nostro di comunità è stato ampiamente approfondito e studiato. Ora non so se Marco ha fatto già riferimento nel suo discorso introduttivo se ha citato o meno Bauman.
Ho citato la società liquida, ma non Bauman in senso stretto, indirettamente.
Grazie della precisazione. Bene, quando parla di società liquida, Marco, si riferisce a una polide, un grande pensatore, tuttavia, di nome Zygmunt Bauman, che si è studiato Alain de Benoist, Julius Evola e vari altri riferimenti o fari della nostra cultura con la K. E a me è capitato, insieme agli amici dei nostri centri studi, di dedicare a Bauman un anno di studio. E nell'arco di quest'anno feci un viaggio. Questo viaggio mi portò sulle rive dell'oceano a José Ignacio, una località sperduta in Uruguay, dove vi è una ricchezza fastidiosa per certi aspetti, dove i figli di Trump girano con la loro Ferrari con le chiavi inserite perché non c'è criminalità, non c'è possibilità di furti, rapine, aggressioni, una sorta di paradiso per ricchi, chiamiamolo così. E mi trovai nel pomeriggio a leggere, a sfogliare un'opera di Bauman, della Feltrinelli, Voglia di comunità. Voglia di comunità. E quello che ne ricavai, essendo isolato in questa spiaggia dove a 300 metri a sinistra c'era solo sabbia e altrettanto a destra, era leggere che Bauman, in una sorta di autocritica, quasi assumendosi le responsabilità del disastro della vita che ci attende, che lui ci ha già anticipato, quasi assumendosene gli oneri, anziché gli onori, perché di onori non se ne può parlare, scrive che forse la soluzione a questo disastro sarebbe stata racchiusa nel concetto di comunità. Ma poiché noi queste comunità le abbiamo distrutte, aggiunge Bauman, le abbiamo interamente distrutte, è presumibile che anche questa soluzione sia solo ipotetica, poiché la distruzione effettuata da parte dei nostri metri a pensare, dei nostri modelli imposti, ha di fatto azzerato anche questa possibilità. Ora immaginate il piacere di essere da solo su una spiaggia con un oceano davanti e leggere che le comunità sono state interamente distrutte. A me così non è mai risultato e quindi con piacere ho detto, però noi siamo vivi e siamo sfuggiti a quella distruzione. E questo è un concetto di una profondità abissale. Ora, le idee camminano con le gambe degli uomini. E uno dei capitoli, per esempio, vado a spanne, vado così un po' a spot, che Marco tratta in nome e per conto della tua comunità di appartenenza, è relativo, parafrasando un po' Oswald Spengler, al tramonto delle idee. E più esattamente parla anche di declassamento della cultura e prima ancora, che mi ha folgorato, Marco scrive: la comunità può aiutarci a cavalcare la morte del sacro, il primato della materia, l'imperversare dell'individualismo sfrenato, del relativismo etico e dello smarrimento interiore che attanaglia milioni di abitanti del cosiddetto mondo libero, della cosiddetta società aperta di quel criminale che l'ha scritto. Marco, ho citato tre cose: cavalcare la morte del sacro, il tramonto delle idee e il declassamento della cultura. Puoi spiegare a chi ci ascolta cosa intendi?
No, e mo ve fermo io invece. Mo c'è il primo intervento di Maurizio Costanzo. Adesso, mo così Marco ha il tempo di sedimentare la risposta. Io intanto volevo ringraziare tutte le decine di persone che sono collegate, in particolar modo uno su tutti, il professor Alexander Dugin, che ha condiviso la diretta, che è collegato e ha condiviso la diretta in questo momento, quindi lo ringraziamo, e per lui ringraziamo senza fare nomi tutti quanti coloro che sono presenti. Allo stesso tempo, da buon conduttore, allo stesso tempo devo fare un po' di consigli per gli acquisti. Questa diretta, come le precedenti, è organizzata dal Sodalizio di Identità e Territorio, che si è preso questa briga di organizzare questo genere di eventi nella speranza che siano tutti dal punto di vista della qualità, ma non abbiamo dubbi su questo, visto gli ospiti che abbiamo sempre coinvolto. Vi chiediamo, visto che in chat, la chat bolle di commenti, abbiamo pubblicato in chat anche la possibilità di sostenere Identità e Territorio con pochi euro, con un piccolo contributo attraverso il nostro sito, che è quello di www.identitaeterritorio.it, nel quale nella parte chiamata Sostienici sarà possibile, attraverso i mezzi più comuni utilizzati per comprare qualsiasi porcheria purtroppo su internet, e non solo libri, per fare, noi cerchiamo di spingere quello di acquisto, ma vedo che si acquista la qualunque. Bene, in questo caso, comodi col vostro PC, sulla vostra poltrona, potrete con qualche euro aiutare la comunità di Identità e Territorio ad andare avanti nei suoi progetti. Ora, fine dello spot, e Marco ha la possibilità di rispondere al buon Reinaldo.
Grazie Emanuele, e grazie Reinaldo anche in realtà per le parole che hai speso, che mi onorano e mi danno stimolo e energia per andare avanti. Saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo. Beh sì, il paragrafo che hai citato è uno dei più importanti della prima parte del testo, ciò che riguarda la morte delle idee evidentemente appare ormai nella sua forma più completa. La comunità di fatto è uno scrigno che custodisce le idee sono il cemento stesso, il mastice che tiene insieme una comunità. Ernest von Salomon diceva: il cameratismo è un vincolo di servizio che esiste e sopravvive in funzione di un terzo elemento. Quel terzo elemento può essere un uomo eccezionale, può essere un comune universo di simboli o una visione del mondo. Quindi possono essere ovviamente le idee alle quali il sodalizio si riferisce. Le idee sono alla base di ogni comunità. Purtroppo ravvisiamo la morte delle idee nella società aperta, come giustamente hai ricordato poco fa, il che è perfettamente in linea con la decadenza che attanaglia il cosiddetto mondo libero. È evidente, siamo ormai dominati da un pensiero unico, che poi di fatto è un non pensiero, sancisce la morte stessa del pensiero, nel momento in cui nega ogni forma di espressione, riduce il pensiero stesso ad una meccanica funzionale soltanto alle logiche di mercato. La morte delle idee di fatto inizia con il 68, inizia con la volontà di subordinare lo spirito e la dimensione verticale alla orizzontalità degli istinti, delle libertà individuali, del trascinamento dell'umano verso il basso, e oggi si manifesta in ogni ambito, in ogni scibile dell'esistenza. I luoghi deputati teoricamente alla formazione della cosiddetta cultura sono formalmente delle aziende. Le scuole e le università oggi non hanno altro compito se non quello di formare degli individui ripetibili, semplicemente identici in ogni angolo del mondo, che siano pronti ad andare a ricoprire la propria funzione impiegatizia all'interno di un mercato che li vuole semplicemente subordinati alla dittatura della merce. Il lavoratore non esiste più, esistono semplicemente degli utenti che di fatto possono essere sostituibili in ogni momento, e di qui ovviamente anche la necessità di sostituirli a basso costo, e quindi l'immigrazione indotta, e quindi i grandi spostamenti di masse con l'annesso sradicamento al quale noi stiamo assistendo in questi anni, soprattutto in Europa. La morte delle idee si manifesta quindi in quella che dovrebbe essere la culla della cultura, il mondo accademico, il mondo della scuola, dove non ci sono più riferimenti alla storia, all'identità, dove perfino le materie classiche vengono declassate e sostituite dalle tecniche informatiche. E proprio attraverso questo utilizzo della tecnica, che è diventata ormai il metro di misura di ogni cosa, si manifesta ancora una volta la morte delle idee, la sostituzione del concetto con l'algoritmo, dell'azione con l'operazione. Nella nostra visione del mondo l'azione è preceduta dal pensiero, manifesta l'idea, è la prosecuzione stessa di un concetto e di un'idea, è l'incarnazione di quell'idea stessa. Al momento in cui le azioni vengono semplicemente ridotte ad operazioni digitali, le idee, per ovvi motivi, vengono meno, non hanno più la necessità di esistere. Nello spazio pubblico, nel dibattito collettivo, non c'è più alcun riferimento alle idee. In politica, salvo alcune fortunate enclave più o meno radicali, le idee non esistono più da almeno un trentennio. Nel dibattito pubblico, politico, parlamentare, istituzionale, le idee non hanno alcuno spazio, semplicemente si offrono dei programmi che sono preconfezionati, spesso sono gli stessi da una parte all'altra del cosiddetto arco costituzionale, e le idee vengono semplicemente sostituite da delle pratiche, le cosiddette governance del buon governo, che effettivamente affermano, peraltro molto coerentemente, di essersi liberate di quelli che vengono considerate le zavorre dell'ideologia. Le idee non sono necessariamente ideologia. L'ideologia è, se vogliamo, la manifestazione scientifica e l'organizzazione scientifica delle idee. Si possono avere delle idee senza aderire ad una ideologia scientifica in senso marxista. Evidentemente la nostra visione del mondo attinge a dei principi che non devono necessariamente essere organizzati su base scientifica, non hanno alcuna Bibbia laica di riferimento, ma incarnano, manifestano una delta Ushang, un'immagine del mondo, un modo di interpretare, di leggere la realtà. Questo modo di interpretare e di leggere la realtà oggi purtroppo sta avvenendo meno. Non ci sono più le idee, sopravvivono talvolta i loro gusci, anche chi afferma di avere delle idee molto spesso fa emergere soltanto i gusci vuoti di quelle che un tempo erano le idee, ovvero sia è la caricatura folcloristica di quelle che un tempo erano le visioni del mondo. Quindi rimangono delle enclave, delle comunità, le quali devono operare affinché quelle idee tornino nel dibattito pubblico. Non devono custodirle e basta, devono anche cercare di trasmetterle affinché appunto queste comunità non diventino delle isole fuori dalla realtà, ma operino nella realtà pur non riconoscendosi nelle regole, nelle leggi e nei diktat che questa realtà ci impone. Quindi le idee sono alla base della nostra visione del mondo e alla base della comunità.
E essere nel mondo senza essere
del mondo. Assolutamente.
Del mondo è uno dei tuoi capitoli.
Esattamente, esattamente. E quindi torno a ribadire quanto tu hai sintetizzato riprendendo anche il titolo di un altro paragrafo. Questo tramonto delle idee noi siamo chiamati in qualche modo a stroncarlo e a sostituirlo con una rinnovata capacità di diffondere il nostro pensiero e tutti i principi nei quali crediamo profondamente.
Il cavalcare la morte del sacro è un concetto di una profondità molto importante, e ringrazio dell'attenzione uno dei nostri più importanti referenti e più importanti cartografi per navigare nella postmodernità, il professor Dugin. Cavalcare la morte del sacro potrebbe essere una sua domanda: cosa intendi per cavalcare la morte del sacro?
Beh, il discorso è ampio e complesso, cercherò di riassumerlo dedicato importanti saggi alla radici nella rivoluzione francese, in molti degli elementi che da quel momento in poi si affermano. Oggi la morte del sacro è evidentemente lo status quo, è la normalità. Gli individui che compongono la società liquida vivono in una dimensione totalmente orizzontale. E alcune avanguardie è diventato nella sua dimensione più abominevole parte integrante della quotidianità. Non solo non si sceglie più di avere un'attitudine al sacro, ma si è dimenticato che esiste un'attitudine al sacro. La comunità, nella dimensione che noi viviamo e che noi condividiamo quotidianamente, ci aiuta in qualche modo a riconnetterci con quella dimensione. L'uomo nella sua verticalità, nel suo slancio verso l'alto, ci porta in qualche modo a concepire dimensioni più alte e più nobili dell'esistenza. Aiuta a riconoscere, cioè, il sacro in ogni cosa, in ogni manifestazione. Cavalcare la morte del sacro significa quindi riscoprire se stessi, riscoprire il proprio ruolo nella comunità, il proprio ruolo nel mondo, riscoprire ciò che ci circonda, riconnetterci con la profondità della nostra tradizione, intesa come patrimonio immortale che viene costantemente trasmesso, riconnetterci con lo spirito dei nostri antenati, essere parte di quel grande fiume che continua in qualche modo a scorrere, nel quale noi siamo chiamati a svolgere la nostra parte. Cavalcare la morte del sacro significa ritrovare una dimensione verticale in un mondo che l'ha completamente abbandonata e smarrita. Significa restituire dignità alla natura, vivere nella natura, non sfruttandola, ma compartecipando ai doni che la natura ci offre, percependo il paesaggio come creazione dell'uomo, dove l'uomo apporta il proprio contributo senza devastare ciò che la natura ha creato. Sentirsi parte di un cosmos organico, ordinato dall'alto, dove noi siamo una parte integrante di un tessuto che evidentemente ci precede e che ancora una volta succederà alla nostra presenza. E quindi riuscire in qualche modo a radicalità, riscoprire le nostre radici, comprendere la terra sulla quale abitiamo come l'espressione del sangue e del suolo, e quindi il suolo che noi calpestiamo e che non è soltanto un'espressione territoriale o peggio ancora geografica, ma riuscire in qualche modo a concepirlo come uno spazio vitale entro il quale inserirsi e per il quale essere disposti anche a sacrificarsi. E scorre nelle vene, che appartiene ai nostri antenati, che è stato versato dai nostri eroi, dai nostri martiri, che noi abbiamo il dovere in qualche modo di sentire come parte pulsante, viva, di un patrimonio che ci appartiene, che abbiamo ereditato e che dobbiamo trasmettere a chi verrà dopo di noi. Questa
io non
Marco, eccomi, aspetta Marco, Marco bloccati, che ecco, Marco ha un Marco c'è un piccolo problema su Marco, che deve aver toccato qualcosa. Marco, mi dà il tuo simbolo come se avessi bloccato il microfono, quindi gli ultimi 20 secondi non ti si è sentito. Adesso, per non lasciare una pausa in ecco, adesso l'hai tolto.
Non ho toccato niente.
Ecco, sei completamente caduto, perfetto. Rinaldo, dai, nel frattempo che Marco si ricollega, vai tu.
Sì, abbiamo dato un piccolo assaggio di come questo concetto delle comunità e delle comunità militanti racchiuda delle grandi una grande importanza. Si entra anche nello specifico, ad esempio Marco parla del concetto della sacralità della famiglia e lo fa con l'arguzia tipica di un fiorentino che ha proprio ben riconoscibili idee, citando un passo proprio di Bauman, dove Bauman, entrando nel concetto distributivo, spiega o pensa di spiegare come si distrugge il concetto della famiglia, come si è distrutto. E quindi il primo concetto di comunità, e fa riferimento anche alle capacità distributive di cibo dei fast food, che hanno azzerato quel concetto sacro del sedersi a tavola. Io francamente sono riuscito, per buona sorte, per buona educazione, per affinità, a salvaguardare quel principio della tavola e della sacralità della tavola, e ho avuto una condizione di svago anche quando si è a tavola con i propri bambini, con i propri nipoti, con i figli che siano. Bisogna saper dare importanza a quel momento e renderlo anche ludico. E entrare addirittura così nello specifico, in una forma, ripeto, assolutamente elementare, dà degli orientamenti operativi. Un altro aspetto, se Marco è rientrato in ascolto,
sì,
è il concetto di dono. L'etimologia della parola comunicazione e il raffronto che nel testo a pagina 38 è contenuto tra il concetto di solitudine e il concetto di isolamento. Quando parlo di isolamento mi riferisco specificatamente a coloro che hanno impiegato poco tempo per risultare delusi dai pochi o riponevano in noi forse delle aspettative maggiori, ma possono essere recuperati. E voglio leggere sempre questo testo sul concetto di solitudine e di isolamento nel frattempo che Marco possa riordinare le idee sull'etimologia della parola, perché c'ha spesso delle righe, delle pagine, comunità, e sul concetto di dono, e sul concetto di reciprocità che aveva citato in fase introduttiva. Mentre lui vi riflette, a me ha colpito, vi dicevo, particolarmente anche questo raffronto tra solitudine ed isolamento. La solitudine è salutare e l'isolamento è patologico. Nella prima si trova se stessi, nel secondo si è perso qualcosa o qualcuno. La solitudine, che piace o meno, è una costante della vita. È il destino di tutti, perché tutti nascono e muoiono da soli. Chi non è capace di stare da solo non saprà stare con nessuno. Chi non accetta la solitudine proverà a sostituire l'assenza della propria interiorità con il chiasso della moltitudine. Tenterà invano di trovare nella folla ciò che non ha cercato in se stesso, aspettando le risposte a delle domande che non si è mai posto. La solitudine è il rilassamento che aiuta il risveglio dell'anima. È un senso di pienezza e di appagamento. È il sentirsi qui e ora. E stare sempre allerta e godere di ogni attimo e assaporare ogni respiro. È conoscere i propri limiti per superarli. L'isolamento invece è il rovescio. L'assenza di qualcosa, l'incompiutezza di un percorso interiore, il vuoto del niente. Spesso si confonde la solitudine con l'isolamento e si reagisce gettandosi a capofitto nel vortice della massa, sperando di colmare questo vuoto, oppure al contrario si compie l'errore dell'eremita avventato che abbandona il mondo per non dover sopportare ciò che lo circonda. Ma giunto in cima al monte comprende che stava solo fuggendo da se stesso. Isolarsi non è mai una soluzione, in primo luogo perché un uomo di milizia resta al proprio posto quando si manifestano le avversità, e poi in secondo luogo perché nel compiere il proprio percorso verticale si ha bisogno tanto di se stessi quanto degli altri. Occorre imparare ad apprezzare la solitudine, ma anche accertare i legami della comunità, perché se è vero che la felicità è il frutto di un percorso personale, è altrettanto vero che si è davvero felici quando si condivide quel senso di appagamento con qualcuno. Ti ricedo la parola, Marco.
State per buoni, che è risbucato Maurizio. Intanto volevo far un attimino notare che dietro il buon Marco c'è una catasta di libri. quella catasta di libri non è una catasta che sta lì per caso, sono tutti quanti libri, tra cui non soltanto Essere Comunità, ma anche tutti gli altri libri di Passaggio al Bosco, che aspettano di essere ordinati e regalati per le feste di Natale. Ora, invece di comprare dal male assoluto, per utilizzare una terminologia, diciamo, in voga, e non dico da chi, ma l'avete capito tutti, comprate direttamente dagli editori e regalate per Natale uno dei tanti libri editi da Passaggio al Bosco, che sta facendo un'opera meritoria, che in questo periodo ha fatto uno sforzo enorme. E come poter arrivare in maniera ancora più pigra a Passaggio al Bosco? Benissimo, collegandovi al sito www.identitaeterritorio.it, andando nella sezione consigli, anzi scusate, nella sezione proiettili culturali, ma ci arrivate anche dalla sezione consigli, dove il buon Daniele Ippoliti e la brutta faccia che vi sta parlando hanno curato alcune schede di alcuni libri che rimandano direttamente, sono decine, e rimandano direttamente alle case editrici di riferimento, per cui potete ordinare i libri di Passaggio al Bosco tranquillamente, e noi vi invitiamo a farlo. Vai Marco!
Grazie Emanuele, perché il sostegno poi alle attività militanti è sempre importante, non solo evidentemente a Passaggio al Bosco, ma a tutte. Mi scuso anche per la caduta della linea di poco fa, che non dipendeva evidentemente da me, e torno fin dove mi sono riagganciato alle parole di Rainaldo. Rainaldo ha letto un pezzo, un brano nel quale appunto si parlava della differenza tra l'isolamento e la solitudine. La comunità ha effettivamente una sua etimologia, però, che già di per sé racchiude buona parte dei significati che questa vuole rappresentare. La parola latina communitas già di per sé elenca alcuni degli elementi fondamentali. Il sostantivo munus indica il dono, quindi non esiste una comunità senza un'etica del dono. E non solo la comunità militante, ma ogni forma di appartenenza comunitaria prevede il dono. Il dono era parte integrante delle civiltà antiche, delle società tradizionali. Qualcuno ha scritto dei saggi sul dono, elencando il dono e il controdono come elementi fondamentali delle società arcaiche tradizionali, centrate appunto sull'aspetto gerarchico e organizzate in senso organico. La comunicazione, che ha un'etimologia simile a quella della comunità, prevede appunto che si condivida un contenuto, che ci si sintonizzi in qualche modo sulla medesima frequenza linguistica o ideale, rispettando le differenze, ma cercando di comprendersi. Se vogliamo, è la comunicazione una parabola del nostro essere identitario. Possedere un'identità di appartenenza, riconoscere l'identità altrui, non per decostruirla, ma per comprendere se stessi e l'altro, tracciando però, ed è questo un elemento fondamentale della comunità, una linea di demarcazione. Esiste un noi ed esiste un loro, il che non significa che il noi debba necessariamente prevalere sul loro, ma esiste una linea di demarcazione, c'è una differenza. Questo non è assolutamente scontato in un mondo che tende al livellamento e quindi cerca di portare tutti sullo stesso piano. Il progetto globale del mondialismo tende a distruggere, a sradicare ogni forma di identità e quindi a distruggere e a sradicare necessariamente di conseguenza ogni forma di differenza. Il mondo degli uguali nel quale noi stiamo abitando è un mondo in cui non ci sono più le comunità, ma non c'è neanche più una comunicazione. Comunicazione intesa come scambio di opinioni e come arricchimento reciproco che deriva dal confronto. non esiste più questa dimensione, perché vi è semplicemente una sola modalità di imporre un linguaggio, ridisegnando anche i termini del vocabolario generale. La lingua sta subendo evidentemente anche in senso linguistico delle modifiche che la edulcorano, che la avvicinano al verbo globalista. Quella della globalizzazione è a tutti gli effetti una ideologia, non è soltanto una meccanica e una prassi, ha una sua capacità di elaborazione, di imposizione di concetti, di idee, di parole, di verbi, di modi, di forme, che in qualche modo vanno a condizionare in maniera pesantissima la nostra quotidianità. Ci sono poi molti altri elementi che contraddistinguono la comunità. Prima parlavamo della morte del sacro, e io, prima di attaccare la tecnica, poi sono caduto per evidentemente una sorta di vendetta automatica che la tecnica ha perpetrato nei miei confronti, ma stavo appunto dicendo che questi strumenti, che hanno necessariamente sicuramente delle potenzialità, ci hanno comunque allontanati da quel contatto con la natura, con l'altro da noi, con ciò che noi un tempo definivamo la socialità, quindi hanno fatto sì che la nostra dimensione spirituale condivisa anche potesse venir meno e fosse sostituita da una meccanica dell'isolamento, che è la meccanica del narcisismo digitale, dove teoricamente sentiamo 1000 persone al giorno, ma siamo effettivamente più soli di prima. Quindi la condivisione e la comunicazione è venuta meno, e la messaggistica digitale ha preso il posto della sana conversazione attorno alla tavola, come giustamente Rainaldo richiamava poco fa. L'idea, il concetto del focolare, che poi fondamentalmente ha animato, e Rainaldo vedo che anche pragmaticamente lo mette in pratica con un magnifico camino alle sue spalle e un tavolo davanti a sé, ma ha condizionato la vita quotidiana dei nostri antenati per secoli, come luogo non solo della condivisione del pasto e quindi dell'affermazione dell'essere compagni in questo senso, e quindi di condividere il pane, ma anche e soprattutto come luogo di interscambio, di crescita, di educazione, dove il nonno raccontava la novella al nipote e in questo modo trasmetteva un retaggio che un tempo era principalmente orale e che trovava nel racconto, come nella musica, un magnifico veicolo di trasmissione di quella tradizione che poi è giunta a noi ed è stata nel tempo poi anche messa nero su bianco e resa fruibile dagli strumenti tecnologici. Questa dimensione è totalmente venuta meno, e quindi la comunità ha comunque il dovere e il compito di mantenerla nelle forme che ci è consentito fare, riportandola anzitutto nella nostra vita quotidiana e riportandola in tutte quelle forme comunitarie che noi siamo chiamati a portare avanti nella nostra vita di tutti i giorni, dalla famiglia al contesto militante e a tutti quei modelli, quei modi e quelle forme che ci consentono di far sopravvivere anche pragmaticamente le nostre idee. Prima parlavamo della morte delle idee. La cultura odierna, che non esiste più, quando prova a manifestarsi è mera elucubrazione. Sostanzialmente i saloni degli intellettuali accademici che dai salotti raccontano un qualcosa che poi di fatto non interessa a nessuno, perché o non viene compreso o è totalmente distante dalla realtà. Rainaldo diceva essere comunità, così come molti altri libri che appartengono alle nostre biblioteche, sono scritti in modo elementare, perché riteniamo che la culture, nella sua accezione più profonda, non abbia bisogno di grandi voli pindarici. Riesce ad esprimere concetti anche profondi con la massima semplicità. Gli spartani non avevano bisogno di grandi parole. Spartano rimane nella nostra etimologia quotidiana come accezione di semplicità nel parlare, nel vestire, nel vivere. Aver bisogno di poche cose, ma avere le idee ben chiare, sapere chi si è, da dove si viene e dove si vuole andare. La culture è anzitutto la connessione delle idee, del bagaglio ideale con la vita che noi viviamo quotidianamente, è l'incarnazione delle idee. È questo che la comunità e soprattutto la comunità militante deve tornare a fare, educare chi ne fa parte alla necessità di incarnare le idee. Le idee, diceva giustamente Reinaldo, camminano sulle gambe degli uomini perché gli uomini sono dei vettori di quelle idee, offrono se stessi alla realizzazione di quelle idee, se ne fanno portatori, se le caricano sulle spalle, utilizzano le proprie idee come metro di misura di ogni stessa azione e quindi ogni gesto è conforme ad una visione del mondo, ad un'immagine del mondo, è offerto in sacrificio alla propria idea. Il sacrum facere, il rendere sacro ogni atto, ecco, anche così si cavalca la morte del sacro. Codreanu parlava del sacrificio come massima espressione della vita legionaria, il sacrificio che provoca la sofferenza, la quale è accettata come prezzo da pagare per una scelta rivoluzionaria di lotta. E questo concetto noi cerchiamo in qualche modo di trasferirlo nella nostra militanza quotidiana, cioè nella nostra opera di milizia, che è verticale perché non può essere altrimenti, che svolgiamo ogni giorno nelle nostre comunità militanti, ma anche e soprattutto nella nostra vita di tutti i giorni, perché non c'è alcuna differenza tra l'attività politica e tutte le altre attività. Tutto è politica nella misura in cui per noi politica non è la prassi elettorale, ma è un modo di affermare un diverso concetto di polis, e quindi un diverso concetto di spazio pubblico, e quindi un diverso concetto di relazioni, di legami, di espressioni lavorative, di manifestazioni sovrane. Per noi la politica è un modo di esistere, di vivere, di affermare delle idee, quindi fondamentalmente facciamo politica e militanza anche quando siamo a tavola e condividiamo un pasto, perché in qualche modo stiamo tessendo dei legami e stiamo ribadendo l'importanza di alcuni principi che ovviamente camminano sulle nostre gambe.
Adesso personalmente vorrei affrontare due argomenti un po' più penosi, due passaggi di questa verticalità che il libro rappresenta nel definire linee di pensiero e di azione per quello che riguarda le comunità militanti e non solo militanti. Ci sono due passaggi che sono due passaggi molto difficili, insidiosi. Il testo di Essere Comunità è un testo, abbiamo detto, esplicativo, è uno specchio, è una cartina di tornasole. Ed è quasi, quasi completamente votato secondo un insegnamento, a mio avviso, addirittura tradizionale, a spiegare ciò che è giusto. Raramente, molto raramente, si sofferma su ciò che non va fatto. Questo è un insegnamento personale che io ho ricevuto da un maestro Mikuria, maestro giapponese. C'è però un passaggio, l'ho trovato, pagina 30, su quello che non va fatto. Ed è un passaggio difficile, meno del secondo di cui vi parlerò, ma anche questo è un passaggio difficile, quindi ve lo cito. Ve lo leggo. La comunità non deve essere un ghetto. E, tanto per riprendere una fortunata metafora musicale, il filo spinato che troppo spesso abbiamo avvistato ai confini dei nostri accampamenti aveva le punte rivolte all'interno. Lo avevamo innalzato noi per paura di esplorare ciò che stava oltre il proprio naso. Quando inizialmente vi accennavo al concetto che mi sento facente parte di molte comunità, e in particolare di quelle che non mi annoverano appartenenti ad esse, qua c'è già una prima risposta. Però a scriverlo è la comunità Casa G. A scrivere che gli accampamenti, i nostri accampamenti, quando abbiamo eretto questi confini, li abbiamo dotati anche di un filo spinato, le cui punte però erano rivolte all'interno. E questo è un errore, a detta di Marco, che non va compiuto. Lasciandogli il tempo di riflessione su questo, la seconda parte, dove io mi troverei più eretico forse non l'ho sufficientemente compresa, è il concetto di patria. E nel concetto di patria ognuno dei nostri ascoltatori ha più o meno un'idea ben radicata, sicuramente per loro certa. Io forse un pochino meno, perché avevo 12 anni quando lessi il titolo su un giornale di lotta che veniva venduto nelle edicole in 20.000 copie e girava tutto il territorio nazionale, dalle fabbriche alle scuole alle università, che si chiamava Ordine Nuovo. C'era scritto a caratteri cubitali: la nostra patria là dove si combatte per l'idea. E nel tempo e nell'approfondimento anche di figure importanti per noi, a partire da Alexander Dugin, a Evola, a Guénon, a Alain de Benoist, Maurizio Morelli ed altri amici, oltre che riferimenti, io mi sono fatto il concetto di appartenere alla patria indoeuropea. Questi confini li ho allargati con gli strumenti della civiltà e non li ho ristretti per quelli che sono stati degli esiti ora bellici, ora di altra natura, ora decisi da altri fattori su cui non mi soffermo. Per cui inviterei Marco a illustrarci innanzitutto qual è questo errore, ed è un passaggio del quarto grado in termini alpinistici, di non rivolgere come comunità il filo spinato verso l'interno, e questo concetto di patria a cui il testo ci richiama, se può essere ricollegato alle origini storiche della libertà, del concetto di libertà, che ha latitudini e longitudini culturali diverse da quelle che ho indicato prima in un insieme più ampio, che è quello della civiltà indoeuropea, assume questo stesso concetto di valore completamente diverso. Quindi ti rilascio la parola.
Renaldo, scusate, sì, prima della risposta di Marco, vi ricordo che abbiamo 20 minuti e sparisco.
Perfetto Emanuele, grazie. Cercherò di rimanere naturalmente nei tempi e di rispondere a Reinaldo. È un'affermazione che in realtà richiama un dibattito che si rincorre da molti anni. Quel filo spinato per troppo tempo è stato con le punte rivolte verso l'interno. Quando abbiamo scelto di fondare Passaggio al Bosco, abbiamo carpito dal Trattato del Ribelle il concetto che Jung ha espresso. Passare al bosco significa porsi al di là di questo mondo. Al di là non significa fuggire dal mondo, ma significa affrancarsi momentaneamente dalle sue forme più degeneri per riorganizzare la lotta. C'è un grande fraintendimento su questo. Molti credono che si possa non appartenere a questo mondo e in qualche modo combatterlo. Noi riteniamo che si possa non appartenervi nelle idee, ma che in qualche modo ci si debba restare, perché è necessario combatterlo stando in primo piano, stando in prima linea. Quindi il passaggio al bosco non è una fuga, non è la necessità di creare una scelta eremitica, è semplicemente la necessità di riorganizzare la lotta. Quindi il bosco è al di fuori della metropoli, ma perché un domani lo spirito del bosco deve contaminare la metropoli. Non è una fuga dalla realtà, ma è semplicemente la volontà di cambiare ciò che di questa realtà non ci piace. E questo dibattito evidentemente va avanti da moltissimo tempo. Qualcuno lo ha anche utilizzato furbescamente, travisandone i significati e andando oltre per giustificare certe scelte, per cui non dobbiamo ghettizzarci e quindi ci svendiamo e tradiamo un'identità, una storia, un mondo, un retaggio. Esiste ovviamente un modo per restare fedeli a se stessi senza necessariamente sottrarsi al confronto con la realtà. E questa è la grande partita che noi siamo chiamati a combattere. Abbiamo di fronte un nemico che si manifesta con mezzi che non sono mai stati così potenti come adesso. Il nemico ha il dominio totale, egemonico, di ogni forma di organizzazione esistente. Potenzialmente è in grado, se vuole, di silenziare anche questo dibattito premendo un bottone. Lo spazio della cosiddetta libertà è totalmente sotto il controllo di un mondo che di fatto risponde ad alcune centrali di potere che ovviamente non ci appartengono. C'è di fronte a questa enorme quantità di agenti nemici la necessità di attuare una guerriglia, una tattica di guerriglia culturale che ci deve vedere organizzati nella rete che opera nella quotidianità, che riesce a muoversi mimeticamente, che riesce a occupare quanti più spazi possibili, restando ovviamente fedele alla propria natura. Questa è la grande sfida che noi abbiamo il dovere di combattere, e quindi non ghettizzarsi, non isolarsi, non credersi necessariamente superiori, anche se in molti casi è lecito pensarlo, ma soprattutto cercare di rapportarsi con questo mondo e con questa società laddove possibile per operare all'interno, e quindi riuscire a disinnescare i meccanismi del nemico attraverso una sfiancante opera di guerriglia culturale, esistenziale, politica, militante, che si manifesti in ogni scibile dell'esistente. Nel testo, nella parte finale del testo, dopo aver elencato quelle che sono le caratteristiche della comunità militante, la gerarchia, l'organicismo, l'etica del dono, lo spirito di servizio, e cercando anche di connetterle con le grandi esperienze della nostra storia, da Sparta a Roma, dalle rivoluzioni del Novecento alle più importanti correnti filosofiche, dal Giappone tradizionale fino ai giorni nostri, cerco anche di tracciare delle linee operative che in realtà andrebbero ulteriormente approfondite per cercare di far comprendere come una comunità dovrebbe operare. Una comunità deve operare con tutti gli strumenti che gli sono messi a disposizione, non deve precludersi nessun aspetto, deve riuscire a penetrare in questo mondo attraverso il lavoro, attraverso la metapolitica, attraverso l'arte, perché l'arte precede sempre ogni rivoluzione, e ogni rivoluzione che è tale si manifesta attraverso tutte le forme di manifestazione artistica, dalla musica al teatro e via discorrendo. Deve riuscire a diffondere cultura, e di qui l'importanza della lettura come formazione, ma anche come strumento di decostruzione dell'immaginario del nemico e di sostituzione di quell'immaginario con un'altra impronta del mondo. Deve riuscire cioè a fuoriuscire da quel gap mentale che è il ghetto, perché il ghetto è fondamentalmente una condizione psicologica, quella del complesso perenne di inferiorità nei confronti degli altri. Dal fascismo noi abbiamo e dobbiamo mutuare quella sfrontatezza, quella sana arroganza che portò alcune migliaia di reduci delle trincee a cambiare il corso della storia. Lo fecero senza alcun preconcetto, certo erano uomini che avevano affrontato le tempeste d'acciaio per tornare a Junger, che avevano condiviso il fango, il sangue, il sudore, che avevano trasfigurato se stessi in quella grande guerra che li aveva sovrastati e che li aveva cambiati, però erano uomini che non avevano complessi di inferiorità, che seppero conquistare il proprio spazio agendo nella società del loro tempo e cambiandola, e quindi dobbiamo tornare con quello spirito in qualche modo a riprenderci determinati spazi. E poi la patria, conosco perfettamente quella massima evoliana secondo la quale la patria è laddove si combatte per la nostra idea, e la condivido. Quel concetto di patria è la patria dello spirito, che appartiene evidentemente ad una forma uomo, ad un tipo di uomo che non ha confini, perché appartiene a tutte le grandi civiltà guerriere, ce ne sono tante, che in questo mondo manifestano la propria dimensione verticale. Però nel mondo ad una dimensione, per utilizzare una dimensione, una definizione abusata, occorre riscoprire anche delle patrie fisiche, e quindi tornare a parlare per cerchi concentrici di Italia, lasciando da parte magari il nazionalismo bottegaio o borghese, ma tornare a parlare di Europa, tornare a parlare quindi di uno spazio dove le identità etniche, culturali, spirituali abbiano una loro capacità di condivisione. Questo è fondamentale se si vuole ritrovare un senso, un destino in un mondo che evidentemente sta decostruendo ogni forma di limite e di confine. Il modello mondialista. Sì, Emanuele.
Marco, mo te devo fermare, perché sennò non stiamo nei tempi.
Perfetto, mi fermo subito.
Però poi mi tocca mannare consigli per gli acquisti, io poi non c'ho tempo adeguato. Dai, Renato, vai.
Ma io penso questo. Io ringrazio, oltre che i miei natali che mi hanno permesso dei privilegi, e a Marco e al futuro appartenente alla sua comunità, non sono stati concessi. Sono di seconda generazione nel solco della cosiddetta tradizione, e in questo senso sono anche una prima linea destinata a essere sacrificata. Marco ha parlato di riorganizzazione della lotta, che il nemico è potentissimo, e ha usato anche il termine guerra o guerriglia culturale. In virtù di quei natali, in virtù di questa seconda generazione, in virtù di essere felicemente, aggiungo, anche per sopraggiunti limiti d'età, quella prima linea che sarà immolata, perché le seconde e terze linee possono affermarsi, ho avuto il privilegio, da una parte, a volte anche la presunzione dall'altra, ne faccio autocritica, di conoscere esistenze non ordinarie. L'ultima, in apparizione di tempo, grazie a Maurizio Morelli e ai suoi amici, è stato il professor Alexander Dugin, che mi ha donato in termini comunitari molto del suo tempo, e io mi sono approfittato di questo tempo e ho allargato anche quegli spazi territoriali, definendoli allargandoli in termini eurasiatici addirittura. Ma la cosa che maggiormente mi ha dato forza e coraggio nelle conversazioni e nei colloqui, a volte anche privati, con il professor Alexander Dugin, è stato il concetto proprio di cavalcare la morte del sacro e di poterlo associare all'azione. Questo mi ha portato, e qui la mia presunzione, ad Aprilia, a Identità e Territorio, che ha organizzato questa serata, a presentare il soggetto radicale senza averlo letto. Però l'ho recepito minuto dopo minuto in una forma talmente elementare che solo Platone e Aristotele potevano descriverlo in questi termini così chiari. E questa presunzione mi ha consentito di trascorrere delle ore in compagnia dell'editore Maurizio Morelli e degli amici di Aprilia, di Identità e Territorio, a parlare del soggetto radicale. Cosa ne ho ricavato io dai miei colloqui personali e non, e seguendo il pensiero e l'azione di un filosofo armato, di quelli che piacevano a Pound, ovvero di Alexander Dugin, su questo processo di transizione di carattere epocale e questo ingresso nella postmodernità. Ne ho ricavato alcune esigenze, alcuni diktat. Il primo: la guerra culturale è tripartita, è in tre fasi. La prima fase è quella della demonizzazione. Qualunque cosa la comunità Casagì affermi, qualunque cosa Casagì affermi, pubblichi, non deve circolare, non si deve sapere nulla, deve essere chiusa nel totale, avvolta nel totale silenzio. Quando questo silenzio viene squarciato, la comunità militante di Casagì passa alla seconda fase della guerra culturale, che è quella della demonizzazione. Sei riuscito a distruggere, a rompere, a creare una crepa a questo muro di silenzio, e ora noi dobbiamo demonizzarti. È una fase anche questa facilmente superabile, perché la determinazione, la forza di volontà e la differenziazione non può essere arrestata. Dopodiché però si passa alla terza fase, che è la più complessa, è quella della inclusione, è quella della edulcorazione, è quella della privazione di quella idea forte, di quel pensiero forte che viene fatto proprio dal modello sociale imposto. L'atteggiamento che il professor Alexander Dugin mi ha suggerito e che mi ha pregato di divulgare, spero di averlo compreso, per non dire o non spendere un pensiero che magari non è esattamente il suo, è quello di essere magmatici. Tu hai usato la parola mimetici, fondamentalmente il concetto è quasi lo stesso, quasi. Ma senza soffermarsi adesso sul termine, occorre anche abbandonare degli atteggiamenti di carattere eversivo o sovversivo di modelli che sono in rotta con se stessi. La modernità, il neoliberismo, il mondialismo implode da solo. L'antagonismo va rivisitato e corretto, a mio avviso, per la creazione di un altro potere, non di un contropotere, ma di un altro potere. Essere nel mondo senza essere del mondo, diceva Marco Scatarzi prima. Quindi bisogna costituire altro potere territoriale, altro potere economico, altro potere culturale, non contro potere. E non dobbiamo, e su questo credo che dobbiamo operare un superamento addirittura del pensiero di Ernst Jünger, che il Trattato del Ribelle lo scrisse nel 1961, sono passati 70 anni, pensiero lungimirante, per carità, però se misuriamo oggi, dobbiamo predisporci alla lettura di nuove carte di navigazione, di nuove rotte che ci portano dritti nella postmodernità. E lì queste non possono mai essere delle vie di fuga o dei sentieri, ma addirittura io, e questa però è una mia affermazione, non del professor Dugin, io credo che dobbiamo individuare delle linee di fuga, e sono linee di fuga per consimili. I nuovi cartografi, che sono il nostro patrimonio di ieri, di oggi e di domani, stanno disegnando delle nuove rotte dove noi possiamo vivere addirittura in assenza del sacro. L'eresia di Berto Ricci con cui abbiamo aperto, noi possiamo addirittura essere uomini della tradizione senza la tradizione. È un'affermazione forte, e il soggetto radicale e la postmodernità sono le due chiavi di volta per andare a scoprire nuove carte di navigazione, nuove rotte, che poi necessiteranno anche nuovi linguaggi e la reedificazione di forze, e aggiungo il forze, e ho chiesto aiuto in tal senso a Luca Siniscalco, di nuovi miti, non lo escluderei neanche, e con questo mi taccio.
Eh sì, giustamente Rinaldo si tace, come si tace anche Marco, perché abbiamo finito. Siamo arrivati alla conclusione. Ora, io sono dell'avviso, come avete visto, io non ho messo un grammo in più rispetto a quello degli ospiti. Uno, perché non ce n'era necessità. Due, perché gli ospiti non l'hanno chiesto. Tre, perché andava bene così. E quindi l'unica cosa che vi chiedo è quella di tenere a mente che il discorso che stiamo portando avanti come identità e territorio, ed è un discorso che può passare sotto silenzio molto probabilmente, perché stiamo facendo un'opera, stiamo facendo un tentativo, come ne sono stati fatti tanti altri, neanche magari fatto bene, ma di creare una specie di coordinamento, no? Per fare in modo che non ci si sovrapponga. Marco vedo che annuisce, però giustamente mi è toccato dirlo a me. Nel tempo che avevi a disposizione, permettimi una nota polemica, Marco, due parole potevi dire pure te, però rimaniamo così tra membri della stessa comunità, che facciamo in modo anche di magari far finta di discutere, almeno fin quando siamo in diretta. Ecco, se le persone che ci hanno trovato giovamento e piacere a vedere questa diretta comprendono l'importanza che si ha a volte nel cercare di mettersi in correlazione, in coordinamento, beh, io penso che l'esempio lo stiamo cercando di dare nel nostro piccolo, nel nostro infinito piccolo. E quindi io ringrazio della presenza, veramente della bella serata, sia Reinaldo che Marco per tutto quello che ci hanno comunicato questa sera, e personalmente per quanto riguarda identità e territorio vi diamo appuntamento, non so ancora quando, perché noi facciamo della programmazione un punto di forza, ma non siamo ancora in grado di dirvi se prima di Natale ci inventiamo qualcosa, ma penso di sì. E quindi grazie a tutti per averci ascoltato, sono stati tantissimi i commenti in chat, e adesso vi invito semplicemente a ricondividere, una volta che sarà terminata la diretta, questo video, in maniera tale che rimanga una piccola lezione a cui tanti speriamo possano attingere successivamente. Ringrazio a tutti e alla prossima.
Io ringrazio voi e chi ha ascoltato, grazie.
Grazie a tutti, grazie Emanuele, grazie Identità e Territorio per l'ospitalità.